Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, a tutti voi un caro saluto ed eccoci al nostro appuntamento mensile dedicato alla lettura continua dei testi biblici. Abbiamo appena terminato la volta scorsa la lettura continua degli Atti degli Apostoli che ci ha occupato alcuni anni. Bene, da quest'oggi vogliamo iniziare la lettura continua delle lettere dell'Apostolo Paolo, un documento preziosissimo per l'identità cristiana, per il nostro cammino di discepoli del Signore. Quest'oggi anticiperemo solo alcuni aspetti della prima lettera ai Tessalonicesi per dare invece uno spazio abbastanza ampio all'inizio a quelle che sono alcune questioni più introduttive legate alle lettere di Paolo, in modo da porre ogni scritto nel contesto giusto. Cercheremo anche di sottolineare perché le lettere dell'Apostolo Paolo sono così importanti per noi. Come sapete, questo nostro appuntamento mensile ha un titolo che dice un po' gli obiettivi anche della nostra conversazione, cioè non si tratta solo di scavare da un punto di vista storico, geografico, esegetico la parola di Dio, ma si tratta di chiedere allo Spirito di aiutarci a renderla viva dentro di noi, perché è quello che hanno provato i primi credenti e lo vedremo anche oggi nel contesto dei Tessalonicesi, possiamo provarlo anche noi. Ed è proprio per questo che invoco da subito l'azione dello Spirito Santo, perché senza di lui le nostre parole volano, restano ferme alla testa, non scendono al cuore, perché quanto condividiamo questa sera possa davvero riscaldare il nostro cuore e rischiarare la nostra esistenza. Ci affidiamo anche all'intercessione di Maria, sede della Sapienza, e in questo mese di giugno ci affidiamo in modo particolare all'Apostolo Paolo, a cui il mese di giugno in tante realtà è proprio dedicato. Bene, ci introduciamo con il saluto che Paolo rivolge ai Tessalonicesi, tenendolo un po' come saluto iniziale dei nostri appuntamenti mensili. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. A voi grazia e pace. Noteremo come in molte lettere Paolo augura a coloro che lo ascoltano la grazia e la pace. E la grazia è sempre un po' messa al primo posto, quasi a sintetizzare, racchiudere, raccogliere l'esperienza fondamentale della sua vita, l'esperienza della misericordia gratuita di Dio che una volta accolta ha avuto la forza di trasformare la sua esistenza. Ma come dicevamo all'inizio, cerchiamo prima di tutto di capire perché le lettere di San Paolo sono tanto importanti. Evidenzio almeno quattro motivi. Il primo motivo è che le lettere di San Paolo costituiscono il primo documento del cristianesimo. Scritte, il documento più antico, scritte nell'arco di 15 anni, se noi stiamo tra la prima lettera scritta, che è quella a cui ci dedichiamo oggi, la prima lettera ai Tessalonicesi, e l'ultima scritta da Paolo, verosimilmente la seconda lettera a Timoteo, ecco, tra questi due scritti passano circa una quindicina d'anni. Per cui sono scritti preziosi che precedono addirittura la redazione finale dei Vangeli, quella che noi possediamo. Anche il Vangelo più antico, il Vangelo di Marco, almeno nella sua redazione finale, viene consegnato alle comunità successivamente rispetto alle lettere di Paolo. Per cui, grazie alle lettere di Paolo, noi conosciamo il volto delle prime comunità. conosciamo le questioni più delicate che queste comunità si trovano ad affrontare. E vedremo, c'è la questione ad esempio del rapporto con la legge ebraica, c'è la questione del rapporto con il mondo pagano, quale tipo di dialogo, quale tipo di apertura. Ci sono questioni sociali forti come quella relativa alla schiavitù, quella relativa alle figure femminili. Quindi ci sono tante questioni che affiorano e che ci permettono di conoscere quali aspetti costituivano il fermento all'interno della prima comunità, delle prime comunità cristiane. Non solo, essendo i documenti più antichi in nostro possesso, ci permettono di conoscere anche i pericoli a cui i primi credenti andavano incontro, le deviazioni a cui erano esposti, e poi ci permettono di avere uno sguardo sulla loro organizzazione, su come erano strutturate, come si pensavano. Ecco allora la prima motivazione. Attraverso Paolo noi abbiamo accesso alle radici della nostra identità, alle radici delle nostre della comunità cristiana, alle radici dell'identità cristiana. E questo ci permetterà di fare alcuni confronti con quello che noi oggi viviamo all'interno delle nostre comunità, quelli che sono i nostri interrogativi, le nostre sfide oggi. Un secondo motivo, ovviamente legato al primo, cioè oltre ad essere dei documenti antichi, i documenti più antichi per quanto riguarda le comunità cristiane, noi troviamo nelle lettere di Paolo il cammino che ha portato alla formazione dell'identità cristiana e riusciamo a cogliere come l'identità cristiana non si è formata attraverso un percorso lineare, tranquillo, in discesa, ma si è formata attraverso tutta una serie di momenti travagliati, bui, da tanti punti di vista. Bui a motivo del confronto con l'ebraismo che ha richiesto degli strappi da un lato, ma anche l'attenzione a non perdere la preziosa eredità che l'ebraismo ha consegnato al cristianesimo, che nasce, Paolo utilizzerà l'immagine dell'albero e della radice, cioè nasce proprio da quel solco, da questo tesoro pieno di elementi positivi. Ci aiuta a cogliere anche le sfide legate al confronto con il mondo pagano. Noi facciamo di Paolo l'apostolo delle genti, ma prima di essere l'apostolo delle genti, Paolo è una persona che si misura anche con tutta una serie di fallimenti che caratterizzano il suo confronto con il paganesimo, con slanci e retrocessioni, con momenti di forte convinzione di alcune metodologie di annuncio per poi rimetterle in discussione, perché si rende conto che restano aperte ad alcune ambiguità, ad alcuni rischi. Così come il formarsi dell'identità cristiana è caratterizzato anche da un confronto non semplice all'interno delle chiese stesse. Pensiamo ad esempio al confronto tra le chiese paoline e la Chiesa Madre di Gerusalemme. Non è mai stato un confronto semplice e tranquillo, perché c'erano due modi diversi, anche se complementari certamente, di vivere l'identità cristiana. Quindi il secondo motivo che sottolinea l'importanza delle lettere di Paolo e quindi della loro lettura, della loro conoscenza, è proprio questo: ci aiutano a capire cosa sta dietro al formarsi dell'identità cristiana, quindi al passaggio del cristianesimo come un movimento riformatore all'interno dell'ebraismo a una fede radicata nel Cristo morto e risorto, che trova in lui e non più nella legge il suo fulcro. Terzo elemento importante che sottolinea la preziosità del confronto con le lettere di San Paolo è quello di vedere tutto questo nell'esperienza concreta di una persona. Perché, vedete, finché noi parliamo del formarsi dell'identità cristiana in astratto, rischiamo di fare delle belle teorie. Però quando queste belle teorie sono calate nella persona, in una persona in carne ed ossa, in una persona concreta, e in coloro che insieme a lui tessono tutta una serie di relazioni, le cose cambiano. Bene, attraverso le lettere di San Paolo noi riusciamo a conoscere il crescere, il maturale dell'Apostolo in 15 anni. Ci sono alcuni studiosi che dicono che sostanzialmente il pensiero di Paolo tra la prima lettera ai Tessalonicesi e la seconda lettera a Timoteo non ha subito grandi mutamenti. Ecco, io su questa affermazione non sono per nulla d'accordo, cioè io sono convinto che Paolo matura da una lettera all'altra, e anche se è chiaro fin dall'inizio il polo centrale della sua fede e della fede che lui annuncia, si nota che tanti aspetti, tanti dettagli di questa fede maturano cammin facendo, cioè lui stesso vive su di sé l'essere plasmato dalla grazia divina, che è praticamente ciò che annuncia ai suoi discepoli, alle sue comunità. Una maturazione di cui Paolo è debitore prima di tutto ai collaboratori. Sappiamo che il rapporto con i collaboratori non è sempre stato anche qui lineare. Al termine della seconda lettera a Timoteo, Paolo fa un lungo elenco di collaboratori, simile a quello che chiude la lettera ai Romani, dove parla anche di tutta una serie di defezioni. È chiaro che rapporti così forti, che finiscono, fra virgolette, male, o che sono esposti a forti rischi, magari poi ci sono dei ripensamenti, non è che lasciano insensibile o del tutto distaccato l'Apostolo. Sono motivi che lo portano a interrogarsi sulla sua strategia di annuncio. Una maturazione che è debitrice a coloro che ostacolano la sua missione. Paolo parla nel rapporto, nella lettera con la comunità di Corinto, di una spina nella carne che lo tormenta. Ecco, secondo alcuni studiosi, e personalmente condivido tale linea, la spina nella carne di Paolo sono proprio i fratelli che ostacolano il suo annuncio, cioè coloro che, cristiani, verosimilmente provenienti dall'ala più radicata nel giudaismo del cristianesimo delle origini, non sono d'accordo con le aperture dell'Apostolo Paolo e quindi lo inseguono laddove porta l'annuncio del Vangelo, e appena lascia le comunità si infiltrano all'interno delle comunità per annacquare il suo insegnamento, per screditare l'Apostolo stesso. Ecco, questo è un altro movimento, un'altra relazione che forma l'Apostolo Paolo. Più la prova si fa grande, più Paolo si radica nel ministero dell'annuncio. E poi una maturazione che è frutto di esperienze personali di Paolo. Pensiamo a quanto incide nell'esperienza di Paolo la prova della prigionia. Abbiamo detto, proprio mentre commentavamo gli Atti degli Apostoli, che ben un terzo della missione di Paolo viene relegata nelle mura di una prigione, cioè Paolo lo vive in un'esperienza di prigionia o di semilibertà o agli arresti domiciliari. Ora questo incide sul suo annuncio, vedremo come questo radica in lui tutta la mistica della croce, cioè del Cristo che crocifisso e risorto vive nel suo apostolo la debolezza e la potenza dell'annuncio. Quindi tre grossi motivi abbiamo visto di preziosità delle lettere di Paolo: sono il documento più antico, ci attestano il formarsi dell'identità cristiana, ci aiutano a percepire come tutto questo viene vissuto in prima persona da un apostolo, da Paolo. E guardate che noi non abbiamo nel Nuovo Testamento altra testimonianza del cammino che il Cristo opera in una persona. Abbiamo qualche testimonianza di Pietro, ma abbiamo notizie saltuarie. Invece di Paolo noi abbiamo la testimonianza in prima persona, che sono le sue lettere. Abbiamo gli Atti degli Apostoli, che sono una narrazione in seconda persona, nel senso che viene riferita da Luca, che è un suo discepolo, e che si presenta davvero come una persona che ha conosciuto bene l'Apostolo. Ma poi c'è un quarto motivo che dice l'importanza dell'epistolario paolino, e del fatto che con le lettere di Paolo noi andiamo al cuore della teologia cristiana. E scopriamo che al cuore della teologia c'è il Vangelo, che è Gesù, al cuore della morale cristiana c'è lo spirito che genera il frutto unico, che è l'amore, che poi si articola in pace, misericordia, discernimento, attenzione all'altro. Il cuore dell'ecclesiologia di Paolo è la Chiesa come corpo di Cristo. E il cuore della spiritualità di Paolo è la cristificazione, permettere al Cristo di prendere forma in noi. Quindi vedete già da questo primo squarcio come l'Apostolo Paolo, con i suoi scritti, con le sue lettere, ci permette di accedere alle radici dell'identità cristiana in modo unico. Lasciamo ora un breve stacco musicale prima di continuare con la nostra introduzione, cercando di capire quante sono le lettere dell'Apostolo, se le ha scritte veramente tutte lui e in che arco di tempo vengono a collocarsi. Dopo aver sottolineato l'importanza delle lettere di Paolo per l'identità cristiana, per accedere alle radici della nostra fede, cerchiamo ora di dare uno sguardo generale sulle lettere, cioè quante sono le lettere di San Paolo. Le lettere di San Paolo sono 13 più una, nel senso che c'è uno scritto che non è una lettera, verosimilmente non è stata scritta dall'Apostolo Paolo, ma ha una profonda sintonia con lui, quindi merita di essere trattata comunque all'interno della letteratura paolina, ed è lo scritto agli ebrei, quella che noi chiamiamo la lettera agli ebrei. Anche questa lettera manifesta nella sua teologia un clima paolino che evoca da vicino alcuni passaggi della lettera ai Romani e non solo. 13 le lettere di cui gli studiosi riconoscono l'autenticità paolina, cioè il fatto che siano state scritte, dettate dall'Apostolo Paolo, a 7 lettere, che sono la prima lettera ai Tessalonicesi, la prima e seconda lettera ai Corinzi, la lettera ai Romani, quella ai Galati, quella ai Filippesi e quella a Filemone. Per altre 6 lettere, invece, la paternità paolina diretta, cioè come se Paolo avesse dettato o scritto le lettere, è messa in discussione da alcuni studiosi. E si tratta di 2 Tessalonicesi, Efesini, Colossesi, le 2 lettere a Timoteo e Tito. Queste lettere vengono chiamate deuteropaoline, cioè sono lettere di Paolo ma di seconda mano, cioè che nascono all'interno della comunità dei discepoli. Come mai però i discepoli hanno scritto delle lettere attribuendole a Paolo? Volevano ingannare le comunità a cui si rivolgevano? Assolutamente no. Il criterio della pseudepigrafia, cioè dello scrivere in nome di un altro, era diffuso nel primo secolo, soprattutto nell'ambito delle scuole di pensiero, e capitava spesso che un discepolo scrivesse in nome del maestro in segno di gratitudine per gli insegnamenti ricevuti. Per cui le cosiddette lettere deutero-paoline non sono delle falsificazioni degli scritti di Paolo, ma sono delle lettere scritte nell'ambito della comunità dei discepoli che si ritengono fedeli all'insegnamento ricevuto, al tesoro di grazia ricevuto dal loro maestro, al punto tale da mettere sulle sue labbra, nelle sue mani, quello che è stato scritto. Va però detto che oggi la posizione, i dubbi sollevati su alcune di queste lettere circa la paternità paolina è decisamente in discussione, cioè se noi prendiamo lettere come la seconda lettera ai Tessalonicesi o la seconda lettera a Timoteo o la lettera ai Colossesi, oggi troverete degli studi che evidenziano tanti aspetti di queste lettere che sembrano essere tipicamente paolini. E quindi anche la datazione di queste lettere viene anticipata al periodo della vita di Paolo. Perché è importante distinguere le lettere proto-paoline dalle lettere deutero-paoline? Proprio per i motivi che abbiamo visto prima, cioè più noi siamo certi della paternità paolina di una lettera, più siamo certi di quelle che sono le radici, il formarsi dell'identità cristiana, il cuore della teologia delle origini cristiane. Personalmente ritengo che le lettere discusse oggi, soprattutto 2 Tessalonicesi, Colossesi e 2 Timoteo, hanno tanti elementi che ci permetterebbero di associarle, proprio di attribuirle all'Apostolo Paolo, ma vedremo questo nel dettaglio quando arriveremo a commentare questi scritti. All'interno delle 13 lettere di Paolo vengono poi distinte alcune lettere note come lettere pastorali, sono 1, 2 Timoteo e Tito, chiamate così perché la preoccupazione di queste lettere è l'organizzazione ecclesiale, oltre a aiutare le comunità a stare alla larga da alcuni rischi, da alcune defezioni. E poi le cosiddette lettere della prigionia, cioè un gruppo di lettere che Paolo avrebbe scritto mentre si trovava in prigione. E tra le lettere, alle lettere della prigionia appartengono Efesini, Filippesi, Colossesi, Filemone e la seconda lettera a Timoteo. Paolo scrisse quindi 13 lettere più una, o ne scrisse di più? Ma Paolo certamente scrisse più di 13 lettere. Lui stesso, quando scrive alle comunità, a volte cita, menziona altre lettere che sono state inviate. Parla ad esempio di una lettera scritta ai Laodicesi, o scrivendo ai Corinti, nella prima lettera ai Corinti, parla di una lettera precedente. Quindi sicuramente Paolo ha scritto molto di più delle lettere a nostra disposizione. Pensate che alcuni studiosi ritengono che quelle che noi conosciamo oggi come lettere unitarie possano contenere al loro interno più lettere di Paolo inviate in momenti diversi, che il redattore ultimo avrebbe unito tra di loro per assicurarsi che queste lettere non andassero perdute. È un po' come noi che quando riceviamo degli scritti da uno, dall'altro, da quell'altro, cerchiamo magari di fare una raccolta comune, un file unico dove inseriamo queste lettere, queste comunicazioni che riteniamo particolarmente importanti. Ecco, lo stesso sembra essere stato fatto con le lettere di Paolo. Per cui, ad esempio, nella seconda lettera ai Corinzi ci sono alcuni studiosi che intravedono ben 5 scritti distinti che sarebbero stati poi fusi insieme perché non andassero perduti. Come mai Paolo scrive le lettere? Sono lettere di circostanza, cioè sono lettere che nascono per risolvere alcuni problemi? Personalmente ritengo che le lettere di Paolo non possano essere definite lettere di circostanza. Ad alcuni piace questo termine, a me assolutamente non piace, perché rischia il termine di lettere di circostanza di farci perdere uno degli elementi forti delle lettere di Paolo. Le lettere di Paolo sono dei testi che vogliono formare la comunità. Certo, possono nascere sulla spinta di circostanze concrete, ma Paolo ha come obiettivo quello di formare le comunità, consolidare la centralità del Vangelo all'interno di queste comunità, far crescere le comunità come un corpo unico, al punto tale che alcuni dei suoi scritti sono veri e propri testamenti. Pensate ad esempio allo scritto ai Romani, alla lettera ai Romani, considerata come il grande testamento teologico dell'Apostolo Paolo, o alla seconda lettera a Timoteo, considerata come il grande testamento spirituale di Paolo, consegnato al suo discepolo prediletto Timoteo. Quindi testi che nascono sì da circostanze concrete, ma che non sono lettere di circostanza, perché nella lettera si stabilisce un rapporto tra l'Apostolo e le comunità che è particolarmente solido. Ora, dove Paolo attinge i contenuti per scrivere le sue lettere? Soprattutto per rispondere ad alcune questioni che concernono soprattutto la fede, la dottrina, il comportamento del credente. Come Paolo si pone? Dove attinge il materiale? Lo attinge essenzialmente da tre grandi sorgenti. La prima sorgente è la tradizione dei primi credenti, della prima comunità. Lui stesso, quando scrive le lettere, dice che trasmette ciò che ha ricevuto e questo lo attesta per alcuni elementi fondamentali, lo attesta nell'insegnamento sulla risurrezione, lo attesta nell'insegnamento sull'Eucaristia, lo attesta ancora nell'insegnamento sulla carità. Cioè, gli elementi che lui trasmette alla comunità dice di averli a sua volta ricevuti da chi? Dalla tradizione apostolica, dal suo confronto con la Chiesa Madre di Gerusalemme, con la Chiesa Madre di Antiochia, che nella sua vita ha avuto un ruolo fondamentale, con altri apostoli, quali Pietro, Barnaba, che per lui sono dei punti di riferimento chiave. Ecco, tutto questo costituisce la tradizione che lui riversa in ciò che scrive. Ma non esiste solo questa sorgente per Paolo, c'è un'altra sorgente copiosa e luminosa, che è quella delle scritture e del ricco bagaglio che Paolo come fariseo porta con sé. Come fariseo Paolo è cresciuto alla scuola della Torah. È cresciuto avviando tutta una capacità di approfondimento del testo biblico alla luce di altri testi biblici. Ha praticato la cosiddetta scrutatio delle scritture, cioè l'arte di illuminare un testo alla luce dei grandi testi biblici. Ecco che quindi nelle sue lettere noi troviamo grandi riflessioni che si muovono a partire dai grandi personaggi biblici, pensiamo a Abramo, Mosè, figure femminili come Sara, Agar, attraversano le sue lettere, così come a eventi importanti, pensiamo all'alleanza, al dono della legge, all'esperienza dell'Esodo. Così come a grandi profeti che ispirano la sua missione, soprattutto riferimenti forti li troviamo a Isaia e a Geremia. Quindi c'è questa seconda grande sorgente che caratterizza i suoi scritti e che quindi ci permette di rileggere l'esperienza che Paolo vive alla luce dell'esperienza del popolo ebraico. E infine c'è una terza grande sorgente, che è la sorgente della sua personale esperienza, dei suoi successi e dei suoi fallimenti, di quello che la grazia riesce a operare in lui e della fatica che la grazia fa a operare in lui. Paolo stesso, nella prima lettera ai Corinzi, alla fine del capitolo 15, dice, attesterà questo, no? Che la grazia in lui non è stata vana. Ma sottolinea come la grazia abbia dovuto anche faticare per plasmare un aborto, cioè un essere senza forma, in un uomo maturo in Cristo, dove il Cristo ha preso la sua forma completa. Ecco, noi nelle nostre conversazioni di questi terzi lunedì del mese procederemo partendo dalla lettera più antica, quindi la prima lettera ai Tessalonicesi, scritta tra il 50 e il 51, all'ultima lettera di Paolo, quella scritta prima della sua morte, prima del suo martirio, per poi continuare con le lettere di tradizione paolina, deutero-paoline, e concludere con la lettera agli Ebrei. Lasciamo ora un altro breve stacco musicale prima di soffermarci sul primo capitolo della prima lettera ai Tessalonicesi. Bene, dopo questi cenni introduttivi ci immergiamo nella prima lettera scritta dall'Apostolo Paolo, che è anche lo scritto più antico del Nuovo Testamento, cioè la prima lettera ai Tessalonicesi. Una lettera breve che si legge in mezz'oretta, 20 minuti, mezz'ora, praticamente è divisa in 5 capitoli. È articolata in 5 capitoli, i primi 3 sono dedicati al Vangelo e gli ultimi 2 sono dedicati alla vita concreta dei credenti. E tra l'uno e l'altro noi in genere dividiamo le lettere di Paolo in parte dottrinale e parte esortativa, parenetica, ma Paolo non pensa a questa divisione. Nella prima lui descrive e argomenta il suo Vangelo e nella seconda vede come questo Vangelo fluisce trasfigurando la vita del credente. Per Paolo non esistono separazioni tra la teoria e la prassi, ma è un tutt'uno, il Vangelo che pian piano diventa vivo dentro di noi e trasfigura la nostra esistenza. Noi questa sera leggeremo solo il primo capitolo della prima lettera ai Tessalonicesi, che è dedicato alla diffusione del Vangelo. Dopo il saluto che abbiamo letto all'inizio, Paolo mette a fuoco ciò che gli sta più a cuore e qui troviamo subito una sorpresa. Invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo di prendere in mano un'edizione del Nuovo Testamento e di leggere, percorrere insieme a me il testo della lettera ai Tessalonicesi. Cominciamo a leggere quindi i primi 2 versetti. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e Padre vostro. Allora, notate come Paolo, questo è tipico delle sue lettere, dopo il saluto Paolo ringrazia. Raramente non ringrazia solo nel caso della lettera ai Galati, dove Paolo è particolarmente alterato per quello che sta succedendo nella comunità della Galazia. Quindi, essendo molto turbato per questo e anche molto arrabbiato nei confronti dei Galati, passa subito all'argomentazione. Ma nelle lettere Paolo inizia sempre ringraziando e nel ringraziamento lui anticipa l'elemento che gli sta più a cuore. Cosa notiamo nella lettera ai Tessalonicesi? Notiamo le 3 virtù teologali, cioè Paolo inizia ringraziando per la fede, la speranza e la carità. E vedete quindi subito come noi siamo portati alla radice della nostra identità cristiana. Le virtù teologali sono le virtù somme che lo Spirito depone nel nostro cuore. E Paolo l'ha colto fin dall'inizio e ce l'ha consegnato. Ma non ce l'ha consegnato in modo generico. Quando lui parla delle 3 virtù, fede, speranza e carità, Paolo associa le 3 virtù a 3 sostantivi significativi. Nel caso della fede dice l'operosità della fede. La fede deve essere operosa. Come mai Paolo sottolinea l'operosità della fede? Perché il rischio a Tessalonica qual è? È quello di pensare che il ritorno glorioso di Cristo, meglio la manifestazione gloriosa di Cristo, avverrà proprio da un momento all'altro, al punto tale che tutti sono in attesa e smettono di dedicarsi agli impegni quotidiani. Per cui Paolo dice: attenzione, la fede si manifesta nell'operosità. E qua notiamo che Paolo non divide fede e opere, ma parla di una fede operosa. Chi ha fatto di Paolo l'apostolo della fede e di Giacomo l'apostolo delle opere, ha frainteso l'insegnamento di questi due grandi apostoli. Paolo parla, l'abbiamo ascoltato, di una fede operosa. Accanto alla fede operosa, Paolo parla di una fatica della carità. Quindi questo ci dice che se la carità è faticosa, vuol dire che nella comunità di Tessalonica c'è qualcosa che non va, probabilmente all'interno della comunità stessa e anche nel confronto con l'ebraismo e con il paganesimo. Quando Paolo scrive i Tessalonicesi si rivolge ad una comunità mista, composta in prevalenza da persone che provengono dal paganesimo, ma all'interno di questa comunità ci sono anche persone che provengono dal giudaismo, il che gli permette anche di fare alcuni riferimenti alla tradizione biblica conosciuta ovviamente dagli ebrei. E infine parla della speranza. La speranza, dice, deve essere ferma. Qui noteremo che uno dei problemi che Paolo dovrà affrontare nella comunità di Tessalonica è il fatto che qualcuno è rimasto smarrito dal fatto che alcuni fratelli sono morti. E probabilmente grazie all'annuncio di Paolo si pensava che la manifestazione del Signore dovesse venire da un momento all'altro e che i credenti non avrebbero sperimentato la morte, ma sarebbero andati incontro al Signore che si manifestava nella gloria. Ora la gente comincia a morire e quindi qualcuno dice: ma come stanno le cose qui? Quando è che si manifesta il Signore? E queste persone che sono morte, che fine faranno? Avranno diritto a partecipare alla gloria del Signore oppure saranno considerati in modo diverso rispetto a noi che siamo ancora in vita e saremo ancora in vita quando Lui si manifesterà? Quindi Paolo dovrà, a partire da questi interrogativi, a partire da queste fatiche, quindi c'è una fatica che riguarda la carità e sono le tensioni interne alla comunità, c'è una fatica che riguarda la speranza e concerne la morte e il dopo morte, con l'incontro con il Cristo glorioso. C'è una fatica che concerne la fede, perché alcuni hanno smesso di vivere una fede operosa. Bene, affrontando queste tre problematiche, Paolo consolida la comunità e consolida soprattutto l'annuncio del Vangelo. Quindi vedete come fin dall'inizio del ringraziamento è ben chiaro ciò che Paolo vuole affrontare e quali sono anche i pilastri che lui mette al centro della comunità. E lo notiamo nei versetti successivi, dal versetto 4 in poi. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si è diffuso tra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che Egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. È molto bella questa apertura alla lettera ai Tessalonicesi, perché dopo aver messo a tema la trilogia, le tre virtù, fede, speranza, carità, Paolo fa memoria dell'annuncio del Vangelo, cioè ricorda come il Vangelo è stato portato a Tessalonica. E la sua memoria parla di un'altra trilogia che è operativa, è la trilogia della Trinità, parla del Padre che ha scelto i fratelli della comunità, parla di Gesù come cuore del Vangelo. Noteremo tutte le volte che Paolo parla del Vangelo e utilizza questo termine, dobbiamo tenere presente che per Paolo il Vangelo non è un testo scritto, non è il Vangelo secondo Marco, secondo Luca o secondo Matteo o secondo Giovanni, che ancora non c'erano, ma per Paolo il Vangelo è la persona del Cristo viva nel credente. Quindi il Vangelo per Paolo non sono gli insegnamenti di Gesù e non è nemmeno solo la persona di Gesù, ma è il Cristo morto e risorto vivo nel credente. Questo per Paolo è il Vangelo. Ecco, quindi parla del Padre, del Cristo come Vangelo e poi parla dello Spirito Santo. Uno spirito che agisce con potenza nella parola e rende la testimonianza potente. Rende la testimonianza potente al punto tale che i fratelli di Tessalonica sono diventati già luce del mondo e sale della terra. Paolo lo riconosce loro, dicono: oramai la vostra testimonianza, la vostra adesione della fede è conosciuta nella Macedonia, quindi il nord della Grecia, a Tessalonica ovviamente, a Filippi e alle comunità vicine, e nella Caia, Corinto, Atene, Cencre, quelle comunità che sono più a sud dell'attuale Grecia. Quindi la testimonianza della comunità di Tessalonica, grazie all'azione dello Spirito che è operante, è diventata luce di tutta la regione. E il Vangelo come si diffonde? Qua Paolo usa un'altra trilogia. Il Vangelo si è diffuso a Tessalonica, tra i Tessalonicesi, grazie alla potenza dello Spirito, grazie a profonda convinzione e grazie alla parola. Però dice non solo attraverso la parola, ma grazie alla potenza dello Spirito. Per cui, dice Paolo, voi l'avete accolta per quello che essa è, cioè parola di Dio che opera in voi che credete. Questo lo vedremo più avanti. Quindi notiamo già come Paolo intende il Vangelo. Il Vangelo è davvero l'espressione del Cristo morto e risorto che opera nel credente e opera all'interno della comunità. E la parola come è stata accolta dai Tessalonicesi? È stata accolta in mezzo a molte prove, e qui Paolo fa riferimento alla testimonianza degli inizi della comunità di Tessalonica. Noi abbiamo il racconto di tutto questo al capitolo 17 degli Atti. Lo riprenderemo la volta prossima quando entreremo nel capitolo 2 di questa lettera. Dice che la parola è stata accolta con la gioia dello Spirito, suscitando la conversione dagli idoli. Questo è il motivo per cui si ritiene che la maggioranza dei Tessalonicesi provenga dal paganesimo, che abbia spinto a servire il Dio vivo e vero e che sia un pochino l'anima di questa attesa della manifestazione gloriosa del Figlio che, dice Paolo, ci libera dall'ira che viene. Qui c'è ovviamente un contesto, il contesto della tradizione ebraica che vede i tempi ultimi come i tempi dell'ira e della misericordia, dell'ira contro chi ha commesso il male e della misericordia contro chi ha commesso il bene. Ecco, Paolo si distacca un pochino da questa visione un po' retributiva per dire è il Cristo che ci libera dall'ira che viene, è il suo amore, chi aderisce al suo amore che ci rende giusti. Noi non possiamo con le nostre sole opere meritare la grazia di Dio. Ecco, allora vedete, un solo capitolo della prima lettera ai Tessalonicesi e già siamo immersi in ciò che sta alla radice della nostra identità cristiana. Le tre virtù teologali, fede, speranza, carità, la fede nel Dio trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo, e il cuore dell'esperienza cristiana, cioè il Vangelo, inteso non come gli insegnamenti di Gesù e nemmeno come solo la persona di Gesù, ma come il Cristo morto e risorto che è vivo e operante dentro di noi. Ecco, cari ascoltatori, adesso io vorrei lasciare uno spazio anche ai vostri interventi, in modo che possiate esprimere domande, manifestare dubbi, necessità di chiarimenti e così poter ulteriormente arricchire questa nostra conversazione. Questo darà modo anche a me di dare il taglio giusto a questi nostri appuntamenti mensili, perché possano davvero essere utili a entrambi, cioè a me che parlo e a voi che ascoltate. Lascio quindi la parola alla regia perché dia le indicazioni per poter dialogare via telefono. Buonasera, con chi parlo?
Ah, buonasera, sono Giovanni da provincia di Ferrara. Volevo fare una domanda su una domanda che così si fanno anche, potrebbero farsi anche i bambini, diciamo. Se Dio è puro spirito, come si fa a dire che l'uomo è stato creato a sua immagine e somiglianza? E chi lo dice? Ecco, questa domanda io volevo fare.
Grazie di cuore Giovanni per la tua domanda e vedremo come lo stesso Paolo nelle sue lettere affronta questa tematica, sottolineando proprio il ruolo in tutto questo del figlio. Noi crediamo non solo che Dio, non crediamo che Dio è solo puro spirito, ma Dio ha preso carne, ha posto la sua tenda in mezzo a noi, Giovanni 1,14, il Verbo si fece carne, cioè ha abbracciato, non ha fatto finta di mettere un vestito, ma si è immerso nella nostra umanità, vivendola fino in fondo e non solo, ma continua a vivere e a operare dentro di noi per dare in noi la forma del Figlio. Ecco, questa è l'immagine e somiglianza che portiamo dentro di noi. L'immagine e somiglianza, l'immagine nessuno la può rapire da noi, né il peccato, né la morte, nulla può rapire questo dono che Dio ha fatto a tutta l'umanità. Mentre noi possiamo crescere nella somiglianza. La somiglianza è ciò in cui cresciamo o diminuiamo in base proprio alla nostra accoglienza del dono di Dio. Mentre l'immagine è quel punto sacro che nessuno ci può togliere. È lì dove lo spirito dentro di noi grida Abba, Padre. Quindi stiamo lontani da quelle concezioni che ci portano a considerare Dio solo puro spirito, perché potrebbero essere rischiose per la nostra fede. Grazie di cuore Giovanni per la tua domanda. Pronto, con chi parlo?
Parla con Ada.
Mi dica, signora Ada.
Sì, si è lodato Gesù Cristo.
Pronto? Mi dica, signora, mi dica, ascolto.
Allora, volevo dire che per Paolo il Vangelo era Cristo, no?
Sì.
Ecco, per me il Vangelo è il Cristo, il Padre, il Cristo fatto uomo, Dio fatto uomo, che ha dato degli insegnamenti che ovviamente il suo linguaggio a quel tempo non veniva capito e forse nemmeno oggi non lo capiremmo. Ecco, per me volevo dire che il Cristo è anche l'ostia. Per me il Cristo è il momento dell'elevazione della messa che io sento. È un rinnovarsi, proprio veramente un rinnovarsi nella messa. Lo sento come una sofferenza continua.
Va bene signora, la ringrazio per la sua, per il suo intervento, la sua testimonianza. Certamente uno può sottolineare quello che il Vangelo è per me, ovviamente, però teniamo presente quanto ci siamo detti, no? Con Paolo noi andiamo alle radici dell'identità cristiana. Per Paolo il Vangelo è il Cristo vivo, morto e risorto, che vive dentro di noi, continua ad agire dentro di noi, prende forma in noi. Ovviamente questo, come questo processo, come si attua? Vedremo che Paolo porrà alla base di questo processo di conformazione a Cristo due grandi vie. La prima è la via della parola, dell'ascolto della parola di Dio, e la seconda è la via eucaristica, dove per via eucaristica intendo questo termine in senso ampio, cioè la via del servizio, la via del dono, la via del ringraziamento che si fa memoriale nella memoria, ecco, dell'ultima cena. Molto significativo il suo intervento, signora Ada, quando lei ha parlato dell'ostia, no? Dicendo: io nell'ostia riconosco il Cristo sacrosanto. Non dimentichiamo che nell'ostia non c'è solo Gesù, il mio Gesù, non c'è solo Gesù nell'ostia, c'è il mondo intero in cui Gesù è presente. Quando noi portiamo sull'altare al momento dell'offertorio il mondo che, per cui abbiamo interceduto con le preghiere dei fedeli, e sotto il segno del pane e del vino portiamo il frutto del nostro lavoro, quello che noi siamo, quello che il mondo è, quello che il nostro contesto è, ecco, quello diventa corpo e sangue di Cristo. Quindi quando noi riceviamo la comunione non diciamo amen, cioè credo che sia così, solo a Gesù, ma diciamo amen alla nostra storia, al nostro mondo, a quello che abbiamo offerto, dicendo: io credo che Cristo è in questa realtà. Se io offro le mie sofferenze in un momento di sofferenza, quando vado alla comunione e ricevo l'Eucarestia, io dico amen, cioè dico: credo che nella mia sofferenza ci sei tu, Signore risorto. Cioè l'Eucaristia non è solo Gesù, ma è Gesù e la realtà dell'oggi che noi abbiamo presentato. Qui sarebbe davvero bello e interessante fare tutta una riflessione sulla dinamica eucaristica, no? in questa prospettiva, e questo ci porterebbe davvero a vivere la nostra esperienza cristiana con una profondità dove lo spirito può soffiare, come soffiava in queste prime comunità, lo si respira leggendo proprio la prima lettera ai Tessalonicesi. Quindi grazie ad anche a lei per la sua domanda. Cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio Giovanni e Ada che sono intervenuti con le loro domande, e prima di darvi appuntamento alla nostra prossima conversazione nel mese di luglio, vi saluto con le parole dell'Apostolo Paolo. A voi tutti, cari ascoltatori, grazia e pace da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo. Un buon mese di giugno a tutti voi.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.